Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo. Io sono qui in compagnia della dottoressa Ilaria Benzi.
Buongiorno, ciao Silvia.
Buongiorno, siamo tornate con estremo ritardo, possiamo dire. Non so se sei d'accordo, Ila, nel senso che proprio ci siamo adagiate sugli allori estivi fino a quando praticamente, cioè, insomma, oramai è ottobre inoltrato, quindi era proprio necessario tornare.
Diciamo che abbiamo pensato tanto al tempo ritrovato, abbiamo pensato tanto all'idea di valorizzare, no, questo spazio, diciamo, all'importanza di tenercelo stretto, e giustamente, come dire, oggi siamo qui, a distanza di mesi, a provare un po' a ritrovarci, no? Ma soprattutto a ritrovare questo spazio, mosse da riflessioni che forse nelle scorse settimane ci eravamo dette un po' di cose, no? Rispetto a come ritornare, no? Al pensiero di poter sviluppare un discorso che fosse diverso anche, no? Da quelli mossi dall'emergenza, no? Che cosa sta succedendo, che cosa è successo. Il problema è che nel giro di queste poche settimane siamo tornati nell'emergenza, no? E questo ci cambia un po' le carte in tavola, no? Rispetto alle cose che ci diciamo oggi. Un po' sul tema, mi viene da dire, di questa emergenza che, insomma, in teoria dovrebbe essere, no, per sua natura un imprevisto, mentre invece quello in cui siamo oggi non è imprevisto, no?
Sì, perché se ripensiamo ad aprile, a marzo, ad aprile di quest'anno, quando il progetto di questo podcast è nato, la riflessione era: ok, c'è arrivata una tegola in testa, senza voler essere troppo ottimisti, proviamo a fare qualcosa di positivo con questo tempo in più. E il primissimo, no, contributo dal quale siamo partiti era proprio il concetto di tempo ritrovato, non solo come titolo della nostra piccola avventura, ma proprio che cosa significasse, no? Tagliato attraverso i punti di vista di diverse personalità differenti del nostro settore, che ci hanno raccontato come è stato per loro difficile affrontarlo in una particolare fase della vita, come è stato difficile affrontarlo nella malattia, per esempio, come è stato complesso affrontarlo magari all'interno della maternità, come è stato particolare affrontarlo come clinico e come scrittore, no? E quindi sono stati tutti dei contributi davvero davvero molto interessanti. Poi è subentrata una sorta di pseudonormalità, ci siamo goduti l'estate e adesso come in una sorta di grande punizione cosmica, come se avessimo toccato veramente di hubris, come nell'antica Grecia, ci troviamo a confrontarci con quello che dicevi tu, Ilaria, no? Torniamo a riflettere su un'emergenza, su uno stato di emergenza, uno stato di crisi che oramai è cronico, che in realtà, e questo ci fa riflettere sul fatto che sia un ossimoro, perché la crisi, per quanto prolungata, è un qualche cosa che ci fa riflettere su un qualche cosa che ci è successo e che viene poi elaborata in un qualche modo superata, no? In ottica positiva. L'emergenza è un qualche cosa. Anzi, hai voglia di dirci cosa c'è scritto come definizione sulla Treccani rispetto a emergenza? Perché secondo me è interessante, non
Sì,
c'è.
perché diciamo, per fare una piccola parentesi rispetto alla nostra riflessione pre-registrazione, la domanda che ci siamo fatte, no, è: ma siamo in emergenza? Nel senso che è chiaro che la mia è una domanda oltre la retorica, no? Ma cosa vuol dire emergenza? Perché di fatto, no, quando pensiamo a qualcosa che ha di per sé, no, la caratteristica della circostanza imprevista, dell'accidente, no, di qualche cosa che non era nei piani precedenti e che arriva, no? Poi è un po' parte del nostro mestiere raccontarci, diciamo così, soprattutto appunto per chi come noi dovrebbe avere un'expertise nel funzionamento della mente umana, raccontarci post-hoc, no? Che quell'emergenza in fondo aveva un senso, no? Che in fondo quell'emergenza era connessa ad un terreno che prima era fertile perché l'emergenza arrivasse. Forse è anche stato così, no? Nei mesi scorsi, soprattutto da un punto di vista, no? Di quanto non eravamo pronti da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista, no, delle reti territoriali e dell'impatto che poi è sanitario che c'è stato. Però oggi possiamo ancora parlare di emergenza, no? Possiamo ancora parlare di qualcosa che non ci aspettavamo, che è arrivato come imprevisto. Beh, allora, mi viene da dire, no, adottando il punto di vista del paziente, no? Che forse ci siamo un po' dimenticati, no? Ci siamo un po', abbiamo un po' rimosso, direbbe qualcuno, spostato qualcun altro, fatto finta di niente qualcun altro ancora, no? Per cui oggi ci risvegliamo e siamo di nuovo, fra virgolette, da capo. Non lo so cosa ne pensi tu.
Emergenza, forse da capo no, ma siamo di nuovo in emergenza, e questo senza voler sembrare troppo Biancaneve, però è anche una delle parti o positive dell'essere umano o completamente dissociate, no, degli esseri umani che riescono a vivere disastri, catastrofi o epidemie come questa, passano, no, e ci si riabitua alla normalità in maniera veramente proprio, ne abbiamo beneficiato a piene mani per quanto i vari decreti ce l'abbiano permesso, e adesso siamo di nuovo al di qua di una, di un'enorme stretta, no? Sempre con la sensazione, con la speranza che questo possa essere una situazione appunto di emergenza, cioè emergenza come atto di emergere, qualcosa di nuovo che viene fuori, che va affrontato e che poi verrà integrato. Mentre probabilmente quello che ci salverà e ci potrebbe salvare in questo lunghissimo frangente, perché oramai abbiamo iniziato questa, diciamo, chiamiamola avventura così per essere simpatici, che era a fine febbraio, inizio marzo dell'anno scorso, e cioè entravamo in primavera, siamo in autunno, abbiamo di fronte un inverno che non sappiamo come e in che modo terminerà, no? Tutto questo per dire che cosa? Che l'unica cosa che noi possiamo fare è stare all'interno di tutto quello che ci sta succedendo. Abbiamo competenze nuove, ci portiamo in avanti un'idea che è poi stata certificata, no, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, del benessere, non come assenza di patologia o di sintomi, non come assenza di sintomi, ma come uno stato di benessere generale che include uno stato di benessere psicologico. Quello che invece è successo è come se fosse arrivato un tir contro il modello biopsicosociale, no? Perché senza voler ripetere quello che tutte le testate giornalistiche nazionali e internazionali continuano a ripeterci, è che questo è un livello di emergenza che ha completamente, no, spezzettato i vari livelli, quello sociale, ma anche quello politico, anche quello economico, no? Sul quale facciamo tanta fatica, no? Poi, al di là di tutto questo macro, questa macro discussione, noi come clinici ci troviamo di fronte a due aree di interesse che forse oggi volevamo un po' sviluppare, no? Partendo da quest'idea del tornare di fronte a un'emergenza che non è più tale perché oramai è cronica, no? Che è quello che succede poi all'interno dei nostri spazi clinici, in cui continuiamo a fare un po' on and off, no? Cioè, quindi presenza online, presenza, e cosa questo può significare in generale. E dall'altro lato, che tra l'altro questa prima parte l'avevamo anche un po', avevamo già un po' anche durante i nostri primi podcast cominciato ad affrontare, e dall'altro lato come noi si vive all'interno di un paese che ha davvero ancora tantissimo da fare, no, rispetto all'intercettazione del disagio psichico, no? E oramai i numeri sono in un crescendo incredibile, perché nel momento in cui le reti sociali, no, quindi anche le sentinelle sul territorio vengono a saltare, in cui la sanità pubblica già era al collasso, figuriamoci, al collasso, era già molto in difficoltà, figuriamoci adesso. Non noi non abbiamo, no? Cioè, nel senso, questa crisi che cosa ha messo in evidenza? Che manca un'enorme connessione, no? Tra il polo ospedaliero e quello territoriale, no? Quindi noi sappiamo che è dal 2015, per fare una parte più politica, poi Ila interrompimi, perché sennò mi parte la parte più politicante,
Vai, vai.
che c'è un legge che è della figura dello psicologo di base, no? Che fu psicologo delle cure primarie. C'è una figura che potesse fare da trade union tra questi due poli che in questo momento sono come disconnessi, no? Quindi poi senza entrare nella dinamica dei numeri, no? Di come la prevenzione sempre ci aiuta, no? A diminuire i numeri del futuro, però questo effettivamente sarebbe un ruolo per lo psicologo davvero di fondamentale importanza, no? Nel poter, anche perché noi sappiamo bene che al di là del coronavirus, che ogni tanto ci piace anche mettere un po' da parte, perché sennò sembriamo veramente dentro un delirio di riferimento in cui continuiamo a parlare, no? E a vedere e a problematizzare solo su questo aspetto, cioè la possibilità di un intervento precoce, per esempio nell'abbassare i livelli d'ansia, a un tempo 2, a un tempo 3, impatta in maniera favorevole su tutte le patologie cardiache, per esempio, no? Quindi non è che sono numeri da cartomante, sono numeri realistici.
Ti interrompo perché credo che tu stia, come dire, illustrando tanti punti, così tanti punti che forse varrebbe la pena di dedicare un momento ad ognuno di questi, no? Mi viene da pensare, no, quando tu parlavi dello psicologo di base, che è un tema, una figura. Per cui, insomma, nella nostra professione, se ne discute da anni, nonostante appunto, ci siano anche disposizioni di legge che prevedono questa possibilità e insomma, è anche il bisogno, no, di attivare una figura che non volete chiamare psicologo di base, chiamatelo come volete. Ma comunque una figura che faccia da collettore di quel disagio, no, psicologico, che appunto, al di là dell'emergenza appunto di questo momento, c'è, no? È anche vero che, e forse questo è un po' il tratto che ci accomuna, no? Nel nostro dimenticarci delle cose, nel nostro cercare di tornare ad una normalità. Della mente anche, no? In questi mesi dove non è più il bollettino quotidiano che scandisce le nostre giornate, ma torniamo a apprezzare nuovamente la socializzazione con gli amici, con i parenti, piuttosto che anche semplicemente uno stare al mondo che non è confinato tra le mura di casa, no? Che per quanto possano essere accoglienti, insomma, è chiaro che diventa anche un po' come dire, una prigione per la mente, no? Che ha bisogno di spaziare nel vero senso della parola. Però pensando a psicologo di base, penso a base, no? Nel senso, penso a quelle che dovrebbe essere una nostra riflessione. Tu prima citavi il tema del benessere, no? Che cos'è il benessere? Non è necessariamente appunto un'assenza di sintomi, no? Perché è vero che il sintomo nel lavoro clinico in generale, no? È prezioso perché ci dice, no? Un po' come un campanello che qualcosa sta succedendo, ma per l'appunto è un sintomo, no? E quindi è un segnale di qualche cos'altro. E non necessariamente il fatto di essere asintomatici, e questo il coronavirus ce le insegna, significa che la nostra salute, come dire, è a posto, no? E questo è tanto più difficile forse da riconoscere, no? Quando si parla di salute mentale, no? Un po' come davvero come se la salute mentale fosse un compartimento a sé stante, no? Siamo paradossalmente così tanto lontani da mens sana in corpore sano, no? che però anche lì, no? Fa un po' più riferimento al se vogliamo vai a farti una passeggiata e vedi che anche la tua mente, no, torna a posto. Che per carità ci sono fior fior di studi interessantissimi sui benefici dell'esercizio fisico e nessuno li metterà mai in discussione.
Di cui tu, tra l'altro, sei grandissima fautrice, Ila, lo dico perché conosco di
Esatto, assolutamente. Però forse siamo un po' più complessi di così, diciamo così, no? Perché mi viene in mente una riflessione prestata dalla filosofia della scienza, no? Quando Thomas Kuhn parlava delle rivoluzioni scientifiche, no? E di come funzionano questi processi complicati, per cui a un certo punto sostanzialmente gli elementi perturbanti sono talmente tanti che siamo costretti a cambiare il nostro orizzonte globale, no? Siamo costretti a cambiare il nostro modo di vedere il mondo e abbiamo bisogno di una struttura nuova. Per raccontarcelo. Ora, questi cambiamenti non sono cosa da poco perché e il nostro bisogno di tornare alla normalità, anche se quella normalità non c'è più, no? Perché un'esperienza come quella di quest'anno, per forza, se c'è una cosa che non possiamo fare è tornare indietro, no? Tornare indietro come dire, ad uno stile di vita che non includa l'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti, no? Banalmente anche questo, no?
Infatti la cosa strana, tra l'altro, ogni volta che ci troviamo a riflettere all'interno di questo podcast, non so come mai arrivano dentro di me queste spinte, no? Anche nel sottolineare parti, non so se più positive, però sicuramente il punto di vista di essere all'interno di un momento di cambiamento storico che è davvero interessante, no? Cioè di come tutto ciò ha impattato su di noi a più livelli, come tu stavi assolutamente definendo, di come sarà poi dopo. Pochi giorni fa leggevo che ovviamente non è la prima volta che epidemie di questo genere colpiscono il mondo, che in realtà delle tante, non so, delle tante, appunto, delle tanti flagelli, mi viene da dire, uno dei pochi di cui in realtà abbiamo il vaccino è il vaiolo, no? Poi il RES è stato in realtà inglobato, diventato endemico da un lato è scomparso, perché anche questa è la cosa interessante e paurosa, no? Che alcune di queste epidemie fanno come dei raid velocissimi per poi sparire senza che nessuno sappia esattamente, no? Che cosa sia successo. Da questo punto di vista, per esempio, il testo, il libro Spillover è veramente molto interessante, no? Rispetto ai salti di specie e rispetto a come in realtà, al di là del fatto che l'impatto dell'essere umano sul pianeta Terra è sicuramente un fattore determinante, ma di tante delle epidemie che sono scoppiate noi non sappiamo quasi niente, no? Però dopo la peste, dopo la spagnola, dopo il vaiolo, noi siamo sempre ancora qua, no? Ed era è stato davvero interessante vedere le fotografie della Londra, no? Colpita dalla spagnola, che sicuramente con un paio di aggiustamenti di look siamo noi, oggigiorno, siamo in giro con le nostre mascherine, con materiali diversi, ma è questa cosa qui, no? Quindi, ovvio, poi ognuno.
È arrivato il momento di inserire la parentesi, se vogliamo, un pochino più di... Beh, non diciamo niente, allora.
Filosofica.
Diceva il nostro amico Friedrich, questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta,
Sarebbe Nietzsche, ragazzi, perché la dottoressa Benzi è colta, scusami.
dovrei viverla ancora, ma no, è per alleggerire, no? Questa vita come tu ora vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte. E non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore, ogni piacere, ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te. E tutte nella stessa sequenza e successione. E così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami, e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello della polvere. Recuperiamo, diciamo qualcosa a riguardo, non siamo d'accordo. Io non sono d'accordo.
Vai, inizia tu, poi vediamo cosa posso aggiungere io, perché comunque.
Questa è una delle tante riflessioni che avremmo potuto prendere, no? Sul tema della ripetizione, no? Ci piacerebbe, credo, siamo partiti parlando dell'emergenza e forse cercando di dire che l'emergenza, che quella che viviamo ora non è più un'emergenza, no? Perché non c'è niente di imprevisto in quello che sta succedendo. Abbiamo detto una cronicizzazione che da un punto di vista, come dire, strettamente dire la riflessione psicologica non è una buona cosa. Non è una buona cosa quando ci irrigidiamo, non è una buona cosa quando ci cronicizziamo, no? Più, come dire, se dovessimo pensare al benessere, no? La flessibilità, la possibilità di adattarsi, la possibilità di rispondere, appunto, riprendendo quello che dicevi prima, la chiamata adattiva, quanto più siamo in ascolto e in grado di almeno provarci, tanto più questo coincide col nostro benessere. Ora, l'idea di un tempo che si ripete ineluttabilmente, che è quello che è, che in fondo noi siamo soltanto, come dire, siamo gli stessi del 1912, no? Io non penso che sia così. No, penso che
Noi
sia.
siamo terapeuti, non possiamo pensare che sia.
Ma facciamo che comunque in questo contesto possiamo anche un po' togliercelo, no? Il mantello magico di Harry Potter del terapeuta, no? Forse sì, non è così facile farlo, ma mi viene da dire che senza voler dare una spolverata di ottimismo facilone, no? Non siamo mai gli stessi, no? Però un'urgenza c'è, e l'urgenza è quella di, forse anche un po' un'urgenza anche per noi, no? Che abitiamo in questo momento questo spazio, che è quella di provare a riflettere come primo passaggio, no? E riflettere in questo caso mi viene da dire passa dal farsi intanto una domanda su che ore sono, nel senso che dove siamo, in che tempo siamo, cosa sta succedendo in questo momento, no?
Forse questa citazione che è meravigliosa, cioè chi è che può dire qualcosa contro o meglio di Nietzsche, no? Noi la prendiamo così com'è. Da un certo punto di vista, l'essenza di quello che ci sta dicendo, al di là della nota che potrebbe essere vissuta come più depressiva, soprattutto letta in questo momento in cui, insomma, tenersi su non è stato sempre facile. Sia per le persone che hanno tanti strumenti da questo punto di vista, sia per chi ne ha un pochino meno. È il fatto che adesso voglio cercare di non dirlo sembrando veramente Rossello Ara, no?
Non so se
Però
potremmo mettere una musica di Via Col Vento di sottofondo nel frattempo, senza violare i copyright che sono.
nel senso che comunque l'idea è che questo è il nostro tempo, no? È quello che noi stiamo vivendo, all'interno del quale noi ci possiamo sperimentare a più livelli, possiamo essere chiamati appunto a porre in essere una chiamata adattiva, possiamo non essere chiamati, no, intendo a livello globale, perché questa poi è un po' la dimensione che rende tutto da un certo punto di vista così assordante, no, così presente, è che noi ogni giorno siamo chiamati, no, a risolvere le nostre questioni. Lo possiamo fare in terapia, lo facciamo alcune volte, pensiamo di farlo al bar con gli amici, e non lo sto dicendo per sminuirla questa parte, no? Ognuno di noi tenta di sistemare le cose che scricchiolano, no? E la necessità di superare crisi evolutive o no, quelle che ci faranno cadere, quelle che invece ci faranno crescere e quant'altro. Ma in questo momento siamo tutti sulla stessa barca, noi, i nostri pazienti, il mondo. Cioè, c'è stata la globalizzazione, questa è la crisi globale, no? E questo è il tempo in cui noi siamo. E quindi, da un certo punto di vista, sgrezzando un po' questo pensiero, l'idea è: siamo qua e da qua dobbiamo uscirne, no?
Facciamoci i conti, no?
perché ci sono quelli che negano in maniera, dal mio punto di vista, assolutamente assurda. C'è chi invece ha ovviamente, cioè, per alcune persone questa situazione è esacerbato, no? Una paura dell'esterno è declinata sotto tanti punti di vista, la paura dell'altro, la paura del batterio, la paura dell'infezione, no?
Beh, scusa se ti interrompo, mi viene da spezzare una lancia a favore dei negazionisti dal punto di vista clinico, nel senso che come non comprendere, no, il desiderio di negare, come non comprendere il desiderio, no, di pensare che questa cosa non esista, no? È chiaro che, come dire, questo diventa contenibile nel momento in cui ci prendiamo cura di questa parte, no? Come dire, la proviamo ad ascoltare all'interno di un contenitore, mettiamola così. Diventa poi molto complesso quando, come dire, quasi si istituzionalizza, no? Per cui in questo senso mi viene anche da tirare in mezzo la comunicazione della stampa, no? Che in questi mesi, ahimè, ha faticato tanto, no? Più del solito, mi viene da dire, no? Nel raccontare da una parte un bollettino, dall'altra, come dire, nel continuare a cedere alla seduzione del titolo sensazionalistico, che però poi ha prodotto anche tutta una serie di risultati. Mi viene in mente un articolo del Guardian. Poi tutte le cose che stiamo citando oggi, vediamo se riusciamo a metterle
Guarda, ci penso.
come riferimenti sotto. Però mi viene in mente un articolo del Guardian che ho letto l'altro giorno, dove il giornalista rifletteva sul fatto che, ma anche insomma, alla luce di una serie di sondaggi, che noi quando pensiamo alla colpa, fra virgolette, no, della responsabilità, che poi dentro di noi è più una colpa, naturalmente, del peggioramento delle cose, pensiamo agli altri, nel senso dei nostri pari, no? Pensiamo alle persone, ma quello non ha messo bene la mascherina, quell'altro però, visto, andava nel locale con 10 persone, una appiccicata all'altra, eccetera, no? E non pensiamo mai, o comunque ci pensiamo relativamente o in maniera poco, se vogliamo, mi è da dire intelligente, ma diciamo un po' primitiva, no? Non pensiamo mai alla responsabilità che può avere invece un sistema di istituzioni che comprende appunto anche il modo in cui le cose vengono comunicate, così come no, il fatto che ci sia o non ci sia un piano di intervento, no? Perché avere un piano di intervento fa tanto nel contenimento, no? Se raccontiamo, se pensiamo al nostro lavoro, no? Non è che con i nostri pazienti andiamo a caso, cioè.
Certo, avere un contenitore stabile, o perlomeno venduto almeno come stabile, ci rassicura, no? Perché c'è anche una delega conscia e inconscia rispetto a chi teoricamente dovrebbe essere chiamato a saperne di più, non che sia di più, ma dovrebbe saperne di più. E su questo mi viene da fare una piccola riflessione, prima di salutarci e dirvi magari che cosa succederà durante il nostro prossimo podcast, e ringraziarci per averci ascoltato, ovviamente, è anche un po' la riflessione sulle chiacchiere da bar, no, che sentiamo fare, o anche alcuni articoli, anche di testate giornalistiche di alto livello, no, in cui si scrive che i giovani sono deficienti, no, perché escono, bevono la birra, si tolgono le mascherine, piuttosto che gli anziani sono terrorizzati, e i bambini. Gli untori, no? Ovviamente nel momento di paura ci si polarizzano rispetto a dei punti di vista che sono in realtà, sarebbero in una situazione normale, molto più accomodabili, no? Cioè, rendiamoci conto che noi anche nell'emergenza non possiamo chiedere alle persone di essere completamente diverse da quello che sono, intendo anche come categoria, cioè gli adolescenti rimangono adolescenti, alla seconda birra sui navigli. Per baciarsi, si tolgono la mascherina. Poi non è che siamo tutti in giro a fare solo questo, però l'idea è che gli adolescenti fanno gli adolescenti, gli adulti fanno gli adulti, i bambini sono bambini, gli anziani sono anziani, e torniamo a bomba su quello che dicevi tu, no? Che se vogliamo psicanalizzare il concetto di Stato, lo Stato è il paterno, che è un po' ancien régime come concetto, no? Ma che crea un contenitore all'interno del quale ognuno si mette con le sue specificità, no? anche all'interno del funzionamento psichico. Quindi probabilmente in questo momento un fobico o qualcuno che convive con un'ansia da contagio da sempre si starà comportando sicuramente meglio di un neurotico medio che invece ci voglia andare al cinema.
Esatto, che è forse la maggior parte della popolazione, quindi
Questo è brodolato e sbrodolato. No, ci tenevo a dire che durante la nostra prossima puntata avremo la fortuna di poter parlare con un giovane collega che ci darà il suo punto di vista all'interno di un ritrovato rispetto alla sua esperienza. Ovviamente, purtroppo, probabilmente parleremo ancora un po' di Covid, ma non solo, che è il dottor Alberto Milesi. Dimentico qualcosa, Ila?
No, e poi vediamo, ci sono un po' di idee da sviluppare. Credo che la contemporaneità chiaramente sia parte, no, di questo spazio, per cui la riflessione su quello che succede non può non rientrarci, però forse se abbracciamo, no, l'idea che non siamo più in emergenza, ma che invece dobbiamo fare una riflessione, no, sullo stato delle cose, no, e quali possono essere gli strumenti che abbiamo a disposizione o da rispolverare o da magari rendere un pochino più, come dire, da potenziare un po', rispetto, no, al navigare queste acque che abbiamo detto sono, sì, è vero, un po' tempestose, ma sicuramente questo non è uno tsunami, no, come quello che ci siamo trovati davanti a febbraio-marzo. Per cui mi viene da chiudere con un'apertura, no, evolutiva e con l'ottica proprio di provare a vedere come si può fare, no? A crescere tutti, no? In questa crisi, no? Che ci trova, no? Ci trova a società adolescente e forse domani ci troverà a società un pochino più adulta, chissà. Beh, grazie, Silvia, dottoressa Valadè.
Antonietta Benzi, ci risentiamo presto.
A presto.
Thank you.